Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Dio vi benedica. Benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo di oggi, domenica. E scusate per il ritardo. Abbiamo una mezzo scusa solo. Poi vi raccontiamo cosa è successo. Dora, ciao. Dio ti benedica.
Ciao, fratelli. Un abbraccio a tutti e a ognuno di voi.
Ciao, Andrew.
Ciao.
E fratello Giuseppe, benvenuto a Radio Blast.
Buongiorno. Buongiorno fratelli e sorelle, vedo che siamo in orario come sempre, diciamo.
Come sempre in ritardo, vuoi dire? No, una mezza scusa abbiamo.
Stavolta?
No, una mezza scusa abbiamo perché abbiamo fatto una chiamata in Skype.
Ma quella è una mezza scusa, io
mezza.
Ho detto mezza. Alle 10 e 2, 10 e 3 ho finito.
Sì, e alle 10 e 4 abbiamo fatto click per entrare in diretta, però il computer è crollato.
Ci ha fatto click e il computer ha fatto, invece
è
di
crollato.
Fare, ha fatto patapum.
È successo lo stesso anche ieri.
Anche ieri. Fratelli, pregate per una radio.
È vero.
Che anche quando siete in macchina potete ascoltare, amen.
E abbiamo cambiato computer, stiamo trasmettendo con un altro computer,
e fra poco
a Dio.
Qui chissà quando chiudono l'internet, e così con la radio si andrà molto più avanti, amen.
Sì,
possiamo trasmettere
sì.
Da un bosco, senza linea internet.
Da un bosco?
Certo, perché non ti serve l'internet, no?
Sì.
Capisce?
Interessante.
Poi una radio mobile, cioè di quelle che puoi montarlo su un mulo, capito? Su un asino, con un'antenna.
E ti servirà la bussola.
Allora, hai capito, non ho ancora capito la bussola.
Ho capito ieri un po' di più, quando Andrew parlava con te durante la cena,
sì.
Ho capito di più come funziona,
va bene.
Ma ancora non l'ho provata.
Sì.
Comunque, abbiamo fatto stamattina una chiamata in Skype con una preziosa sorella, si chiama Graziana, che aveva alcuni problemi, e poi più tardi vi facciamo ascoltare la registrazione della chiamata in Skype. Gloria a Dio, è stata una grande vittoria di liberazione.
Amen.
Di demoni.
Amen.
Perché
Gesù la ama molto.
Amen. È speciale lei, è dolce, molto 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 dolce. E lo so che ci sta seguendo, ti abbraccio Graziana. Siamo qui con Dora che sta preparando la registrazione proprio della chiamata di stamattina per farla ascoltare ai fratelli. Così possiamo gioire insieme per la vittoria.
Gloria, gloria. I demoni si sono sottomessi. Amen.
Amen. Prima ascoltiamo il messaggio di oggi che parla di lezioni che possiamo imparare dalla vita di Lot. Un messaggio bello, a me mi è piaciuto molto, l'ho già letto 3 volte, spero che anche voi potete imparare tanto da questo.
L'hai letto 3 volte?
L'ho letto 3 volte.
Sei una discepola fedele.
No, a me piace, si applica a me, guarda, c'ho da imparare da questo messaggio.
Ti piace il soggetto?
Sì, sì, sì.
Bene, allora senza cantare canzoni, andiamo al dunque?
Sì, andiamo. Allora, il titolo del messaggio è Lot e Sodoma ci insegnano. Un po' credo che è una continuazione del messaggio di ieri sulla vita di Salomone, vero? Perché sono caduti i prodi? Come mai sono caduti i grandi uomini di Dio che erano così vicini a Dio, che ascoltavano la sua voce, che lo conoscevano? Come mai sono caduti? E perché?
Erano grandi, erano di Dio e sono caduti. Perché? Oggi passiamo seconda fase di questo messaggio, e questo di oggi si chiama Lot e Sodoma insegnano, Genesi capitolo 13 e 19, alleluia, gloria al Signore. Posso andare, Angela? Siamo pronti, gloria a Dio, Signore aiutaci,
sì,
parlaci Signore. Grazie Gesù, grazie Signore. Allora, Lot camminava di benedizione in benedizione, accompagnava suo zio Abramo che era divenuto altrettanto ricco, cioè Lot era divenuto altrettanto ricco come Abramo. Ma una cosa Lot non aveva capito, tutte le sue benedizioni venivano attraverso Abramo. Quando Lot si sentì abbastanza autosufficiente e ricco, cominciarono le liti. Lot pensò allora che era giunto il tempo di mettersi in proprio. Si scelse l'erba più verde, come dice in Genesi 13, che guarda caso era in una zona che si chiamava la zona di Sodoma e Gomorra. Lot, non più sotto la protezione spirituale di Abramo, si separa da Abramo, va a Sodoma con tutte le sue ricchezze, greggi, mandrie, servi, serve, era un uomo ricchissimo, e si lascia contaminare dallo spirito di Sodoma. Scoppia una guerra, Lot viene catturato, vi sto dando un piccolo resoconto, insieme a tutti i sodomiti, viene deportato come schiavo. Abramo va in suo aiuto, sconfigge i nemici di Sodoma, libera Lot. Lot ancora non capisce. Apparentemente desidera di più il mondo secolare che non di sottomettersi allo spirito di Dio, nella persona di Abramo. Dio sta per giudicare e distruggere Sodoma e Gomorra. Abramo intercede. Due angeli vanno a Sodoma, misericordiosamente rintracciano Lot mentre lui è completamente fuori contatto con Dio e con la sua volontà. Lot si è ora adattato a convivere nel mondo pagano con gente violenta, pervertita, omosessuale, ha perso tutto, non ha più ricchezze. Purtroppo è più o meno come tanti credenti di oggi, come stanno facendo. Lot è talmente staccato e ignorante di quello che Dio sta per fare che non sa nemmeno che a distanza di poche ore il mondo che lui sembra amare, Dio lo sta per distruggere. Lot temporeggia. Gli angeli lo devono letteralmente prendere per mano per portarlo fuori dalla città. Questo mi ricorda la difficoltà di convincere quei fratelli che sembrano non volersi separare dalla Sodoma, dall'Occidente, che Dio sta per punire, purgare tramite la tribolazione, marchio della bestia, persecuzione contro i cristiani, cose che è già iniziata in varie parti del mondo. Ho davanti, vedo davanti ai miei occhi come molti di questi cristiani saranno intrappolati troppo tardi per spostarsi, come quegli ebrei che tentarono di fuggire dal nazismo di Germania troppo tardi e finirono nei campi di concentramento. Se volete spostarvi, ma quelli intorno a voi non vogliono, andate in vacanza, vi ho già detto, andate nel luogo dove vi sentite guidati da Dio per rifugiarvi. Poi da quel luogo, dopo che è chiaro che agli occhi di tutti che vogliono vedere che era volontà di Dio e che lui sta provvedendo per voi e vi sta benedicendo, e da buon pastore allora chiamate chi vorrà a raggiungervi. Lot, qui lo vediamo sposato con una sodomita, la quale, come leggiamo in Genesi 19, non è troppo desiderosa di separarsi da quel luogo fuori dalla volontà di Dio. Lot ha anche due generi che lo deridono al sentirlo profetizzare riguardo alla fine di Sodoma, un po' come deridono voi quando profetizzate alla gente che vi conosce di quello che la Bibbia dice. Vediamo che i cuori dei due generi di Lot e di sua moglie erano troppo attaccati al loro mondo pervertito e finiscono col fare la fine di tutti i sodomiti. Beh, sappiamo come c'è gente che si chiedono: ma se le cose stanno così male, siamo al tempo della fine, Gesù sta tornando, viene l'Anticristo, come mai i capi di Chiesa non ne parlano? Beh, io la domanda la farei a loro: come mai nel Nuovo Testamento i capi delle religioni opponevano il messaggio di Gesù e non capivano niente di quello che Gesù diceva? Quale verità comune ci aspettiamo dalle tante diverse religioni di oggi, tutte in contraddizione tra di loro? Lot riesce a salvarsi all'ultimo momento, ma non la moglie, che diventa una statua di sale. Lot va a stabilirsi in una caverna su di un monte. Qui il messaggio di questo ci ricorda gli avvertimenti di Gesù in Matteo 24, 16 al 18.
Allora quelli che saranno nella Giudea fugano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste.
Cioè, i giudizi di Dio avvengono improvvisamente, anche per mettere alla prova chi non ha voluto prepararsi. Infatti Lot praticamente è dovuto scappare, diciamo così, in ciabatte, non ha potuto portarsi niente. Quanti fratelli ora comodamente seduti e godere della comodità del mondo di Sodoma di oggi non vogliono uscire, ricollocarsi in qualunque sia il luogo del loro rifugio che Dio ha preparato per loro, come dice in Apocalisse 12:14. Fratelli che non si disperano, non digiunano, non pregano e quindi non scoprono la volontà di Dio nella loro vita. Quanti di questi fratelli saranno soppresi negli intralci della loro Sodoma e come Lot dovranno fuggire quando è troppo tardi, quando non possono prepararsi? Gesù ha detto di fuggire sui monti e Lot fugge proprio sui monti. Quanti fratelli dovranno andare, partire all'improvviso senza tempo di andare a prendere quello che è in casa loro, neanche la loro veste? E guai le sorelle che saranno incinta e quelli che fuggiranno d'inverno, ha detto Gesù. Come poi Gesù ha detto in Matteo 24:21.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
Amen. Io so che questi messaggi sono un po' come si suol dire, una voce nel deserto. Io ci sono abituato da tanti anni e voi fratelli che adesso avete cominciato a predicarli, che sono solo scritture, vi ci state abituando anche voi probabilmente. Però voglio dire questo, guai a quelli di noi che quando potevano non hanno digiunato, non hanno pregato, fino a trovare la volontà di Dio nella loro vita. Guai a chi di noi che quando Dio ci ha mostrato di spostarci, non lo abbiamo fatto, perché invece di cercare la volontà di Dio nelle nostre vite, abbiamo continuato a vivere alla giornata, continuando ad andare a una deriva spirituale con il resto del mondo intorno. Ma dice il Signore, dice Gesù, chi non mi cerca con tutto il cuore e se necessario anche con digiuni non mi trova. Chi mi cerca mi trova. Solo io so come farvi uscire dalla foresta e dalle paludi dove le guide religiose, i media, i politici e tanti capi religiosi vi tengono. Lot, perché tutto è andato storto per lui? Matteo 13:57.
Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua.
Perché Lot è andato a finire così scioguratamente? Gesù ha detto che un profeta non è apprezzato. Chi è il profeta? Nel caso di Lot il profeta è Abramo. Come spesso avviene riguardo agli uomini di Dio, Abramo non era stato sufficientemente apprezzato da Lot. È così che tutti i mali sono iniziati per Lot. Non aveva capito che le sue benedizioni, la sua prosperità, ricchezze, la sua guida spirituale, erano con lui solo fino a quando continuava a camminare nella volontà di Dio, nel suo caso seguire Abramo. Lot credeva che le sue fortune e benedizioni erano automatiche e che sarebbero continuate allo stesso modo, senza Abramo. Ma non è così, e non fu così. Abramo era la guida di Dio e l'unzione di Dio era sopra di lui. Lot era benedetto solo finché rimaneva con Abramo. Vediamo in Genesi 12:1-4.
Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò.
Quindi Dio gli dice a Abramo, vattene dalla tua famiglia. A volte le nostre benedizioni sono nel separarci da familiari che non sono interessati a cercare la volontà di Dio e nel dare a Dio la propria vita. Dio continua a dire ad Abramo.
Verso 2 Genesi 12. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì come il Signore l'aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran.
Gloria al Signore. Quindi queste sono le benedizioni di Abramo, che non erano su Lot, erano su Abramo. Benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà. Questa è una benedizione sulla testa di Abramo. Lot non aveva capito che lui era unto perché Abramo era unto. Senza Abramo, Lot avrebbe dovuto ricominciare da zero e dimostrare a Dio quanto egli veramente valeva e mostrarlo coi frutti e non solo perché era parente di Abramo. Vediamo che non appena Lot si separa da Abramo, perde anche le benedizioni che erano state promesse ad Abramo. Lot, come tanti noi, non si era dato interamente a Dio, di conseguenza non poteva avere un contatto chiaro e diretto con Dio, come Abramo lo aveva. A volte, sai, uno può essere invidioso, perché quello ascolta da Dio, io no? Perché quello è benedetto da Dio, io no? Ma stai cercando Dio? Hai dato tutto a Dio? Ti sei consacrato a Dio? È il Signore la prima cosa quando ti svegli, l'ultimo quando dormi e continuamente mentre sogni? C'è gente che pensa che pregare è ripetere 4 rosari o 400 rosari. E come fai a pregare allora quando devi battere a macchina o lavorare al computer o, non so, stai parlando con delle persone? Tu devi essere in grado di pregare mentre parli una persona, mentre lavori al computer, mentre stai parlando al telefono. Come fai a pregare il rosario? Questo mostra che è una preghiera falsa, perché non c'è nella Bibbia. La vera preghiera, Angela, comincia con A.
Abbandonare tutto.
E amore. Amare Dio. La vera preghiera è Matteo 22:37. Ama Dio con tutto il cuore, anima, corpo.
Amen.
Capisci? Io come se pregassi con mia moglie in continuazione, anche quando lei non c'è, perché la amo. L'amore per Dio è preghiera. Mia moglie non gli interessa aveva da ripetere 4 rosari la sera e poi durante il giorno non la guardo in faccia. Quindi, se vogliamo avere un contatto con Dio, se vogliamo ascoltare la voce di Dio, se vogliamo ricevere rivelazioni di Dio, specialmente riguardo la nostra vita personale, cosa fare, cosa non fare, dove andare, dove non andare, chi sposare, chi non sposare, prendere un lavoro o non prendere un lavoro, comprare una macchina o non comprarla, andare in una nazione o non andarci, cioè tutto dipende dalla volontà di Dio. Dio deve mostrarci, Dio è un passo più avanti, molto di più, Dio è in alto. Dio sa le trappole davanti a noi che il diavolo ha preparato. E solo Lui può guidarci, avvertirci e proteggerci. Ma se noi non abbiamo tempo per pregare, non abbiamo tempo per ascoltare il Signore, non abbiamo tempo per cercarlo, uno sbaglio che ho fatto tante volte, non parlo mica dall'alto della cattedra, sto parlando dal fondo del mio buco, dalla mia fossa per asini, dove gli altri asini come me sono cascati molte volte. Quante volte ho cercato di fare 2 più 2 fa 4, fare la cosa logica, la cosa che tutti facevano, la cosa che sembrava intelligente, ma il diavolo è più intelligente di me. Dobbiamo camminare sul sovrannaturale, non sull'intelligenza, non sulla saggezza. Persino la saggezza di Dio che noi tutti salvati abbiamo non basta, ci vuole una rivelazione di Dio. Perché la saggezza di Dio ieri, oggi cambia. In Genesi 13 vediamo che Lot egoisticamente si sceglie l'erba più verde, sceglie il proprio tornaconto e non onora Abramo sul quale stava l'unzione di Dio. Lot si sceglie la via larga del mondo, la comodità. Le comodità più apparenti si sceglie Sodoma. Ogni volta che scegliamo la nostra comodità e non quella di Dio, l'interesse nostro, non quello di Dio, abbiamo scelto una piccola Sodoma. Lot non si consiglia con Abramo nemmeno su cose importanti come il suo matrimonio e finisce con sposarsi una donna sodomita. Non siamo neanche sicuri se era vergine. Probabilmente no, Sodoma non ce n'erano molti. Si è sposata una sodomita. Il suo cuore era a Sodoma, non era con Lot. Se Lot si fosse consigliato con il benedetto Abramo, sappiamo bene cosa questi gli avrebbe detto di fare. Vogliamo leggerlo? Genesi 24, 2 a 4, qui abbiamo... Leggilo.
Genesi 24, 2 a 4. Abramo disse al più anziano dei servi di casa sua, «Ti farò giurare per il Signore, il Dio dei cieli e il Dio della terra, che tu non prenderai per mio figlio
Isacco,
una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito. ma andrai al mio paese, dai miei parenti, e vi prenderai una moglie per mio figlio, per Isacco.
Esatto, quindi i sodomiti erano appunto i cananei, quindi Abramo disse al suo servo, il capo dei servi, non darai, cioè Abramo era letto, era stanco, era vecchio, eccetera, ok, e qui aveva un servo che faceva le sue cose, andava in giro con i cammelli, e gli fa, non darai una moglie a mio figlio dei cananei. Sodoma era in Canaan, Canaan che sarebbe il vecchio nome della Palestina, che sarebbe il vecchio nome di Israele, va bene? E quindi se Lot si fosse consigliato con Abramo, ok, Abramo gli avrebbe dato lo stesso consiglio, non andare a sposarti con una sodomita, una pervertita, magari chissà che. Il più piccolo dei servi di Abramo era molto più benedetto, più nella volontà di Dio, che non Lot a Sodoma. Da figlio prodigo poteva tornare, dice zio Abramo, sono figlio prodigo, posso tornare a lustrare le scarpe? No, è rimasto a Sodoma, probabilmente perché è troppo orgoglioso, ma poi è sposato a Sodoma, la moglie sodomita, mica gli dice andiamo a seguire Gesù, in quei tempi Geova, Dio. Sai queste mogli sodomite o mariti sodomite? No, io faccio io seguire Gesù, oh, per l'amor di Dio. No, la domenica mattina in chiesa, ok, c'è scaldata la panchina, non c'è nessun problema. Ma se devo abbandonare la televisione tutte le sere, abbandonare gli spaghettini, abbandonare la macchina, abbandonare il cappuccino la mattina, io cambio religione piuttosto. Quanti hanno mariti o mogli sodomiti che sono così? Io ve l'ho detto mille volte cosa dovete fare. Se avete una moglie, marito, sodomita così, non divorziate, ma continuate a seguire Gesù, non divorziate neanche Dio. E poi lui dovrà decidere, lui o lei. O lo convertite o se no andate avanti, poi se lui vogliono girarsi a vedere quanto è bello Sodoma e diventare statua di sale, voi non potete neanche girarvi a guardarli. Allora, la lezione, la grande lezione è che dobbiamo scoprire la volontà di Dio nella nostra vita, quindi lottare per questa volontà, perché la volontà di Dio per noi è sempre la cosa migliore per noi. Vuoi sapere qual è la cosa migliore per te? È la volontà di Dio, ma assomiglia più a Calvario, questa è la cosa migliore per te, ma assomiglia più ai chiodi della crocifissione, è la cosa migliore per te, perché non c'è resurrezione senza crocifissione. Non c'è corona se prima non metti le spine, non ci sono benedizioni se prima non passi la tribolazione. Che benedizione ha ricevuto Giuda? Ah, sì, lui ha salvato la vita, cioè io salvo la vita, mica vado a farmi ammazzare come questo qui, che questo Gesù qua, fra poco lo ammazzeranno, fra poco che fecero appunto. E Giuda dice, ah, io sono furbo, io salvo la mia vita. Mm-hmm. Ma Gesù ha detto, in Matteo 10, chi salva la sua vita la perderà, chi perde la vita per me la salverà. Mm-hmm. Attenzione a quelli che credono di salvare la vita, i soldi, il lavoro, il tempo, la moglie, il marito, i figli, e per far questo non si danno interamente a Gesù, perderanno tutto. Quella moglie o quel marito che vuoi salvare ti divorzierà, perché adesso ti tira indietro da Gesù, domani non lo farai mai felice. Una vera moglie, un vero marito ti segue in Cristo. Se non ti segue in Cristo, non è vera moglie, non è un vero marito. È la tua moglie, virgolette, di Sodoma. Nel caso di Lot, Dio porta le benedizioni più grandi per noi dopo che abbiamo ubbidito. Questa è un'altra lezione che vediamo. Alla voce di Dio, alla sua parola scritta. Quindi Dio dice, io cosa devo obbedire? C'è la parola scritta, non aspetta la rivelazione sulle nuvole. La più grande rivelazione mai data da Dio è la Bibbia, è il Vangelo. Quindi se facciamo sul serio, se obbediamo alla parola scritta, non aspettiamo rivelazione, profezia in lingue e stralingue. La nostra rivelazione, il comando di Dio per noi diretto, è scritto nel Vangelo. Gesù non verrà di nuovo a morire sul Calvario per scrivere un nuovo Vangelo col tuo nome sopra. No. Quindi, le più grandi benedizioni sono dopo che abbiamo ubbidito. Questa è una cosa che impariamo dalla storia di Lot. Ubbidire a cosa? Alla voce di Dio, alla Bibbia, alla parola scritta. E dopo che abbiamo dimostrato a Dio che facciamo sul serio, che siamo disposti a morire se necessario, per fare ciò che è scritto nella sua parola, e questo ci catapulterà nella volontà di Dio.
Amen.
Va bene, chi vuole essere nella volontà di Dio? Ah, io sì, così almeno c'ho molti soldi.
No, non per soldi.
Io voglio essere così almeno guarisco tutti, anche me. Io sì, perché così farò miracoli. No, caro. No, caro. No. La porta della gloria, la porta dei miracoli, la porta che porta alla gloria, la via che porta alle benedizioni, tutte, tutte le benedizioni. Io sono benedetto in tutto. E che porta ho dovuto passare io? Che porta deve passare qualunque cristiano che vuole ricevere questa gloria, queste benedizioni, benedizioni in famiglia, moglie, marito, finanze, case? Deve passare la porta del, comincia con la C, la porta del Calvario. Capito? Una porta che non piace a molti, è una porta un po' difficoltosa. Ora, siamo onesti, io ho tantissimi anni che seguo il Signore, beh non sono tanti, sono una quarantina, voi una ventina, trenta, voi sapete benissimo che siamo qua a predicare che Gesù non aveva dove appoggiare il capo,
sì,
eccetera, ma di solito non è così però, di solito il Signore si prende cura di noi.
Di solito sì. Ci sono momenti, ci sono momenti che devi accettare anche quello e devi essere pronto con un sorriso di andare avanti per Gesù, ma non sempre. Infatti di solito il Signore ti benedice con tutto quello che hai bisogno. Esatto. E fa il lavoro di missionariato, lo fa facile per te.
Esatto.
Se solo cammini sulla via retta, dritta e stretta, quello sì. Devi fare.
Sì, non è che il soldato è sempre lì e prende pallotto al suo petto.
No.
Non è che il soldato è sempre lì che gli sparano addosso, no. Di solito il soldato non gli sparano, di solito non direi una bella vita soldato, perché dirò soldato in questo mondo deve uccidere o essere ucciso, non lo consiglio, però soldato per Gesù, il soldato per il Signore di solito è una bella vita.
Sì,
non
sì,
bella vita champagne, caviale, no, è una bella vita nel senso che c'hai fratelli e sorelle che ti amano, andiamo in giro a evangelizzare, che bello,
e che non sei sola per lottare. Gesù è con te.
Amen.
Ma credo che questo dipende dalla tua attitudine. Tu decidi nel tuo cuore di non mormorare, di essere contento, di sapere come essere felice quando devi essere abbassato, quando devi essere innalzato, quando hai le cose che vuoi, che desideri, quando non li hai. È una decisione nel tuo cuore che fai, e allora la vita per il Signore diventa bella. Se Amen. Tu decidi nel tuo cuore, io sono contento così.
Amen.
Ho tutto che mi serve, allora sei felice. Amen. Hai pace nel cuore, ma è quella decisione che devi prendere.
Guarda, io, mia moglie, io condivido tutto quello che ho con lei, non ho segreti, tutte le mie ricchezze, quello che sono, insomma, c'è una chitarra, abbiamo dei sacchi a pelo.
Sacchi a pelo, stiamo pregando per sacchi a pelo.
Sfasciati, c'è sacchi a pelo che sembrano cartine geografiche. Ci stiamo cambiando, stiamo cucendo, comprando lenzuola e cucendogliele, perché negli anni si sono. Allora, stiamo pregando per quello. Allora, senti, io mia moglie condivido tutto con lei. Non è che abbiamo tantissimo quello che ho. Però prima di condividere quello che ho con lei, la casa dove abito, la macchina che guido, eccetera, prima lei mi ha dovuto sposare. Mm-hmm. Io non avrei condiviso con lei le ricchezze materiali se non mi avesse sposata, lei viceversa.
Sì.
Giusto?
Giusto.
E quindi prima che Gesù condivide con noi le sue ricchezze, se tutti vogliono quello che Gesù ha, però non vogliono Gesù. Gesù non aveva bellezza da attirare gli sguardi. Cioè Gesù non è sempre ecco qui i soldi, eccoti qui la torta con la ciliegina. Gesù a volte anche capita anche sacrifici, mm-hmm, e anche cose che bisogna lodare mentre piove, lodare quando fa freddo, lodare quando fa troppo caldo, lodare quando il diavolo ti combatte, lodare quando sei ammalato, lodare quando sei guarito, lodare quando hai soldi, lodare quando non li hai. Dammi una scrittura, vedo gloria, tu c'è già una scrittura?
Philippians 4:12.
Io l'ho vista Ho guardato negli occhi e visto che ho letto quella referenza nei tuoi occhi.
Grazie Gesù.
Aggiungi anche il 13 già che ci sei.
Sì.
Perché non c'è 12 senza 13.
Cominciamo dall'11, Filippesi 4, 11 fino a 13. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato a accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato ed ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Alleluia.
Amen.
Gloria
amen,
al Signore. Amen. C'è un momento che Gesù lo invitano a mangiare in un posto con cibi succulenti e spaghetti al dente, eccetera. Non so se c'erano in Palestina, comunque. E c'era un momento che invece tre giorni senza mangiare, quando ha predicato ai 5.000, che poi ha moltiplicato il pane e pesce, tre giorni senza mangiare erano lì. Immagina se fratello Giuseppe si mette alla radio a predicare tre giorni non stop. Io adesso predico tre giorni e tre notti, da notte facciamo un pisolino, senza fermarmi. Tu cosa diresti, Angela?
Io direi, Deborah, bring the lunch here.
Sì, beh, porta il cibo,
porta il pranzo qui, no, facciamo pranzo in diretta.
No, tu non diresti, tu diresti, fratello Giuseppe, taglia corto.
Oh.
Okay. Quindi, ok, concludiamo.
Allora, possiamo dire che la lezione che possiamo imparare da Lot è sempre l'orgoglio. È l'orgoglio che lo ha fatto credere che lui può essere benedetto come Abramo, che lui se va a vivere in Sodoma e Gomorra...
La benedizione continuava.
Sì. Sai che la Bibbia lo chiama un uomo giusto, un uomo di Dio. Pietro ha detto in 2 Pietro 2,7, se salvò il giusto Lot, che era rattristato della condotta dissoluta di quegli uomini scellerati, parla di Sodoma e Gomorra. Quindi Lot era un uomo di Dio in mezzo a Sodoma e Gomorra, era rattristato della loro condotta, e la Bibbia la chiama un uomo giusto. Quindi era un figlio di Dio, chiaro,
sì, certo,
ma comunque non era nella volontà di Dio.
A Dio sodomiti era giusto, sì, ha visto come ha trattato bene gli angeli. Però era un cristiano che non ascoltava la voce di Dio.
È quello, ed è molto pericoloso anche per noi pensare, siamo figli di Dio, siamo vicini a Dio, conosciamo Dio, siamo giusti, Cristo ci ha reso giusti con il suo sangue, siamo a posto. Attenzione a questo orgoglio spirituale che ci fa diventare senza collegamento con il Signore, che è la cosa più bella. Abramo era chiamato amico di Dio, the friend of God. È molto più bello di solo essere un credente passivo, essere l'amico di Dio, che Dio ti parla, che Dio vuole stare con te. Questo è bello.
Però c'è anche un'altra lezione che, nonostante Abramo intercede per Lot, Genesi capitolo 18, se ci sono 40 uomini, intercede per Lot, infatti alla fine Dio manda due angeli a trascinarlo fuori, se non voleva uscire. Nonostante Dio lo salva da Sodoma, però va a vivere in una grotta, che lo vediamo lì in Genesi 19, dove va a fare incesto con due figlie. Cioè due figlie,
è vero, sì, sì.
Si riduce a fare incesto, perché tutte e due rimangono incinte.
Sì.
Quindi praticamente non è una fine, e lì finisce Lot, lì non si sente. Lot finisce in una caverna, non so cosa faceva la caccia ai cinghiali, non so cosa faceva. Lui, il glorioso giudice di Sodoma, lui era giudice a Sodoma. E che giudicava tra una lesbica e un omosessuale. Cosa ci fai? Se ne può sbagliato.
Sì.
Bene, fratello Cerchito, non solo Cerchito fa, va bene se io vado a. Devo prendere la cattedra a insegnare a una scuola oppure no? Ma guarda lì, ti costringeranno a insegnare cose non cristiane, trovati un altro lavoro. Va bene, quindi un'altra lezione che sì, Dio ha recuperato Lot da Sodoma, però non è che lo ha benedetto come prima, non è che ha detto ok Abramo, tira fuori un po' di soldi, un po' di pecore, un po' di animali, dagli di nuovo a questo figlio al prodigo, che non era neanche figlio prodigo. Lot non è mai tornato da Abramo. Sì, era un uomo giusto, sì, paragonato a Sodomiti, ma paragonato a Abramo era distante anni luce. Abramo è a livello arcangeli o angeli o superangelo, quello che Dio sa, Dio lo sa, io non lo so. Ma Lot è uno salvato per il rotto dalla cuffia.
Io mi immagino sempre Abramo come la sposa di Cristo.
La mia, sì, la sposa. La...
che era in comunione diretta con il Signore.
Quindi quando Lot è uscito da Sodoma, non è che ha ricevuto le sue benedizioni, è andato a vivere in una grotta, ha perso la moglie, statua di sale, le figlie incinte per incesto, cioè che fine ingloriosa. Perché? Perché non si è umiliato a tornare ad Abramo? Abramo, sono stato stupido, ho sbagliato tutto.
Amen, sì.
Fammi essere come uno dei tuoi servi, figlio del prossimo. No, ho troppo orgoglioso, vado in una grotta. Va bene?
È
guarda,
vero, sì.
Dimmi, andiamo, concludiamo?
Sì.
Dammi una scrittura, 2 Timoteo 4, 5 e 8.
2 Timoteo 4. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio.
Cosa che appunto, scusa, Lot non ha fatto. Guarda, né evangelista né niente, è andato a fare giudice a Sodoma. Evangelista, tra virgolette, lì doveva seguire Abramo. Aveva una carriera sfolgorante. Abramo aveva dato tutto in mano a chi era Eleazar, uno di Damasco, e che diciamo controllava tutto, era il braccio destro di Abramo. Doveva essere quella gli ha rubato la corona a Lot. Guarda quanto amava Lot Abramo, è andato a fare la guerra contro i cinque re per liberare addirittura Sodoma, che da Sodoma lui non gli piaceva per niente. E gli ha detto Abramo: non prenderò un laccio delle scarpe da voi sodomiti. E che ci fa Lot proprio lì? Non lo sai che Abramo disprezza quel luogo? Pensa quando questo era fuori dallo spirito, questo tipo. Quanti cristiani, quanti fratelli oggi sono lì incastrati a servire il diavolo, a servire il mondo, servire un lavoro, servire 8-9 ore al giorno il mondo, e dice: beh, sono obbligato, fratello Giuseppe, mica tutti possono essere missionari, vive per fede, e il fratello Giuseppe, sai, io devo mantenere la famiglia. Logico, niente di male, ma in che modo stai servendo il Signore? Trovati un lavoro che non ti succhia tutte le ore. Ma i soldi non bastano. Beh, vabbè, invece di prendere una macchina, prende una macchina nuova, prende una macchina usata. Invece della macchina usata da 5.000 euro, prenderà di 2.000 euro, che ogni settimana puoi ripararla e tenerti addestrato, tenerti in forma a riparare tutta la settimana le gomme che scoppiano, la topolina lì, va bene?
Come facciamo noi?
E se non puoi... Caspita... E, capito? Quindi se non puoi permetterti una macchina usata, comprati una lambretta.
Che una Vespa. Cosa è una lambretta?
È come un motorcycle.
Ah.
È una, capisci? Una Piaggio. Prenditi un motorino, o se no, meglio ancora, bicicletta. Sa, bicicletta ottima, è buona per i muscoli. Va bene? Io la prima macchina che io ho guidato, sarò stato avuto 20 anni, ho avuto. Va bene? Una macchina senza freni, quando frenavo il piede mi uscivo dal pavimento. ho dato un passaggio, è una macchina che mio fratello più grande ha buttarla via, così io siccome mi amava molto me l'ha data a me. E allora e c'è qualche botta, botterella, una Fiat 600, aveva, non esagero, 50-60 botte tutto intorno, yeah. No? Quasi non si riconosceva più che era una Fiat.
Yeah, yeah.
Io tanto che scherzando pensavo di metterci intorno un gommone, sai che il gommone dell'autoscontro o del Luna Park, volevo metterci un gommone intorno. E ho dato un passaggio a un mio amico, inverno lì, sa, Milano fa freddo d'inverno, non Milano centro, in periferia, in zona Monza, così, Brianza io stavo. E allora gli do un passaggio, stavamo in giro di qua di là, di sera, se è stato, e allora c'è freddo. Allora io clicco e esce dalla macchina un getto di aria freddissima, no? E mi fa: cos'è questo? Si chiude il capo e ho detto: questo è riscaldamento. Cioè, caspita, riscaldamento, spegnelo subito che muoio. E sai che per scaldarsi ci mette 10 minuti, questo non è mica. Senti, torniamo al punto, per cortesia. Allora, dov'ero qua? Tu eri, secondo Timoteo 4, 5, 8,
verso
ce l'hai ancora?
6.
Vai.
Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Che bella questa scrittura, eh?
Amen.
Quindi gli ha detto al verso 5, svolgi il compito di evangelista. Timoteo era il discepolo di Paolo, un giovincello, un po' come Lot per Abramo. Abramo è un po' come Paolo, Timoteo è come Lot. E gli dici, sopporta sofferenze, svolgi il compito di evangelista, compi fedelmente il tuo servizio, verso 5. E Lot, cosa ha detto Lot, Genesi capitolo 13? Guardiamo dove l'erba è più verde, la convenienza, la strada larga. Dove l'erba è più verde, più bella, più larga, le donne sono più sexy, si chiama Sodoma. Perché le donne del mondo sono più sexy? Chi lo sa? Delle cristiane, indovinate. Perché Salomone si sceglieva sempre le pagane e le donne da strada?
Perché hanno un spirito più perverso.
Perché cercano di provocarti.
Sì, sì, sì.
Le sorelle delle chiese, virgolette, sono meno belle, non perché sono meno belle, perché non sono lì a provocarti. Sto parlando delle sorelle vere, naturalmente, perché lì, anche lì ci sono le infiltrate.
Non cercano di mostrarsi, di fare un show.
Capito? Le donne del mondo sembrano più belle, perché doppio rossetto, doppia cipria, le sopracciglia, come si dice, le eyelashes. Non sopracciglia, le ciglia doppie, triple, adesso hanno ciglia di mezzo metro.
Che ci vuole, ma sono false!
Ci vuole il bastoncino per, se no cadono.
They are glued with glue.
Capisci? Cioè, come la barzelletta che quando la gente si raccontava, mi sono sposato con la donna più bella del mondo. Oh, che bella! Oh, tutto il cuore mi batteva finalmente, siamo andati a letto la sera del matrimonio. Oh. E allora lei si è tolta l'occhio di vetro, si è tolta le sopracciglia, si è tolta la parrucca, si è tolta. E la barzelletta continua, ma io non ho tempo. Allora, cioè, quella donna era il miracolo della tecnica, capito? Ci voleva la spatola per togliersi la cipria. E allora, grazie Signore. Quindi, questa scrittura è bella. Secondo Timoteo 4, 5, 8. Per cortesia, Angela, mi fai una cortesia?
Leggila di nuovo.
Ma leggila di nuovo. Guarda, è troppo bella questa scrittura, guarda. È una bomba. Fratelli, mettetela nel cuore.
Secondo Timoteo 4, 5 a 8. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze e svolgi il compito di evangelista. Adempi fedelmente il tuo servizio. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Alleluia! Quindi fratelline, fratelluzze, sorelline, sorelluzze. Combattiamo il buon combattimento.
Amen.
Va bene?
Amen.
Sopportiamo la sofferenza. Amen. Svolgi il compito di evangelista, verso 5. Adempi fedelmente il tuo servizio. Non importa se siamo zoppi di una gamba, orbi di un occhio, Amen. O opposto di una mano, abbiamo un uncino, eccetera. Abbiamo una gamba di legno, non importa, piano piano andiamo a evangelizzare. Io ho visto una coppia testimone di Geova, c'era un bambino, avrà avuto 11 anni, e un vecchietto avrà avuto 75 anni. E il bambino, a braccetto col vecchietto, lo portava di porta in porta a evangelizzare. E l'uomo era cieco, si faceva portare dal bambino. E ha detto, che bello. Non parlo della dottrina del Signore di Geova, sapete c'è qualche disaccordo, però ammiro l'evangelizzazione. Che bello, che immagine perfetta. Questo vecchietto cieco si fa guidare dal bambino. Immagine, sono al campanello e c'è un vecchietto cieco che vuole parlarti di Dio. Tu ti chiedi chi sono i veri ciechi, quello alla porta o quello dentro che non conosce la parola. A parte adesso le religioni, cattolici, cioè, sto parlando dello spirito. Che bella immagine. Un giorno Poi l'ho rivisto, sai, questo vecchietto, no? Era solo, allora mi sono fatto coraggio, è solo, perché sa che mi ascolta, no? Sono andato e ho detto, sai, vorrei pregare per i tuoi occhi. E lui, la signora di Gia, fa, no, no, noi non facciamo, vero, non facciamo sì. Così. Ho detto, ok, e se n'è andato, pazienza. Oh. Allora, gloria al Signore, no? Io ho tentato. Va bene, Angela, io qui avrei molto altro da dire su secondo Timoteo 4, 5 e 8, ma andiamo avanti?
Sì.
Senti, qui c'ho anche un messaggio su Re Saul e uno su Sansone. Abbiamo tempo per leggere un altro, uno su Sansone almeno, o no?
Sì, sì, perché è interessante. Credo che è collegato a questo messaggio sì. Sull'orgoglio spirituale.
Quello di Saul lo leggiamo un'altra volta magari, se vuoi. Se lo vuoi leggere adesso?
Sì, lo leggiamo adesso.
Ho preso degli appunti.
È collegato, quindi lo facciamo adesso, perché un'altra volta significa che non ci arriviamo mai. Lo so com'è.
Sì, allora io ho preso degli appunti. Ti ho dato le scritture, Angela, su quello?
Sì.
C'hai
sì.
Tutto.
Facciamo un po' più veloce, quindi
facciamo
lo leggiamo.
Più veloce.
Sì.
E tu sei quella che dice anche 3 giorni va bene. Sei sicura?
Anche 3 giorni no.
Non ha detto di sì.
Se voi conoscete Angela altro che 3 giorni. Angela lì non conosce le bussole, ma conosce il cronometro. Lei è una ragazza cronometrica. Lei mi misura, non dico secondi, ma gli infinitesimi.
Ai ai ai. Qualcuno deve farlo, eh?
Re Saul aveva sempre cercato di uccidere Davide. Leggiamo secondo Samuele ciò che Davide disse alla morte di Saul. Allora, ripeto, Saul, re Saul, sempre cercato di uccidere Davide.
Sì.
Saul muore, sì. Suicida,
sì.
Ok, perché fuori quello è un altro Lot, peggio di Lot, perché Lot era un po' meglio, va bene, mm-hmm. Saul era un po' peggio. Ok, allora, e quando muore Saul, che ha cercato di uccidere Davide ripetutamente, re Saul era uno dei più grandi disastri. Sentiamo che dice Davide alla morte di Saul. Va bene, vai, secondo Samuele c'è la scrittura?
Sì, secondo Samuele 1, 17 e 18, 22 e 24. Allora Davide compose questo canto funebre su Saul, ecco. E sul suo figlio Jonathan, e ordinò che fosse insegnato ai figli di Giuda. E il canto dell'arco si trova scritto nel libro del giusto. La spada di Saul non tornava indietro senza aver colpito. Figliole di Israele, piangete su Saul, che vi rivestiva deliziosamente di scarlatto, che alle vostre vesti metteva degli ornamenti d'oro.
Ok, e quindi se volete leggere tutto il canto funebre, e secondo Samuele capitolo 1, adesso non abbiamo tempo qui, ma quel che voglio dire, il punto è, che Saul era il re che Dio aveva scelto per Israele, che poi si rivelò un disastro perché ha abbandonato il Signore. Ma re Saul aveva disubbidito a Dio, non aveva distrutto interamente i nemici di Israele, e Dio gli tolse l'unzione, e Saul viene sconfitto dai suoi nemici filistei, perde il regno, e come sappiamo morì tristemente suicida. Mm-hmm. Va bene? La domanda è, cos'era andato storto? Ci sono grosse lezioni a riguardo anche per noi.
E quindi vediamo la differenza tra Saul e Davide, che anche se Saul aveva perseguitato Davide per tanti anni e voleva uccidere, quando Saul era morto Davide pianse e non era gioioso, gloria a Dio, adesso posso prendere il suo posto.
Esatto.
No, Davide invece ha pianto, ha detto, ma Saul era stato scelto da Dio.
Esatto.
Quindi Davide aveva un cuore giusto.
Certo. Certo, infatti guarda, Dio ha unto Davide 10 anni. Dio ha promesso a cioè non era ancora nato Davide quando Dio lo ha scelto. Davide è nato credo 10 anni dopo, era in cielo ancora, cioè, comunque studieremo un'altra volta. Se vedi la cronologia, perché Davide ha cominciato a regnare quando aveva 30 anni, va bene, Saul ha regnato 40 anni, quindi Davide comincia a regnare a 30 anni, Saul muore dopo 40 anni di regno.
Mm-hmm.
Quindi Davide è nato 10 anni dopo che Saul è cominciato a regnare.
Sì, sì, sì.
Quindi Dio l'ha scelto prima che Davide fosse nato.
Wow.
Sai, ha detto a Geremia, prima che tu eri nato, io ti ho conosciuto.
Bello.
Va bene. Allora, dove eri? Cosa stavi dicendo?
Ci sono grosse lezioni.
Sì, perché Saul aveva disubbidito e quindi ci sono grosse lezioni per noi.
Ecco, esatto. Quindi eravamo lì. E allora, quindi cerchiamo di imparare che ognuno di noi è un piccolo re. Siamo il re della casa, la regina della casa, va bene?
Mm-hmm.
Dunque, dammi una scrittura. Primo Samuele 15:17, qui c'è il profeta Samuele che va da Saul, quando Saul disubbidì a Dio. Saul fece due grosse disubbidienze iniziali, lo troviamo nel capitolo 13, primo Samuele, e capitolo 15. Allora, leggiamo questo. Primo Samuele 15:17.
Samuele disse: non è forse vero che quando ti consideravi piccolo sei diventato capo delle tribù di Israele?
Capo.
E il Signore ti ha unto re di Israele?
Esatto. Quindi Samuele gli dice a Saul che si alzi in orgoglio e in superbia: ma è quando tu eri piccolina che Dio ti ha scelto per essere re di Israele. Capisci? Adesso che è diventato re si era insuperbito. Gesù sul soggetto dice, Matteo 18:4, cosa dice Gesù?
Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli.
Capisci? Quindi rimaniamo piccoli, fratelli, rimaniamo piccolini.
Sì,
attenzione, sì. Il nostro nemico più grande non è il diavolo. Chi è d'ora il nostro nemico più grande?
Noi stessi.
Come si chiama, Angela?
Io.
È la nostra mente.
Io.
La superbia.
L'orgoglio.
È io, sì.
Capito? Come è caduto il diavolo?
È l'orgoglio.
La superbia. Il problema di Re Saul fu proprio quello, orgoglio e superbia. Attenzione che ci cassiamo tutti, va bene? Sentirsi importante, tanto importante che non si sentiva più quel salutare timore di Dio che ci tiene nella retta via, nella via dritta e stretta, si chiama il timore di Dio. Amare Dio non basta. Io so di persone che hanno commesso adulterio mentre amavano Dio.
E come è possibile?
Perché l'amore di Dio non è che tu smetti di amare Dio perché fai adulterio. Capisci? Perdi il timore di Dio.
Ah, manca il timore, per questo che accadi.
Sì, Davide amava Dio quando è andato con Batseba.
Wow. Sì, sì, sì.
Appena Nathan gli ha puntato il dito, si è buttato per terra a piangere. Davide. Per un anno adulterio con Batseba, ucciso il suo marito, mica ha smesso di amare Dio. Ha continuato a scrivere salmi, a guidare Israele, non mica adorava idoli.
È vero, sì, sì, sì.
Adorava solo Batseba. Capisci? Quindi amare Dio non basta. Ci vuole il timore di Dio. Capisci? I miei figli mi amano, ma io ho il bastone di pastore, un bastone spirituale. Capisci? E ieri, per esempio, c'era Andrea, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Cosa facevi ieri mattina con Paul?
Due giorni fa,
non c'è che ti ricordate, spremi un po' la memoria. Due giorni fa cosa facevi con Paul? Vi siete picchiati.
We had an argument.
Sì, avete avuto una discussione vivace. Siete venuti alle mani. Uno, va bene. Va bene, e allora cosa ho fatto? Io ho preso il figlio più grande, Gabriele, insieme, chi c'era insieme?
Io e Adriano.
E allora anche Adriano e Dora, tu guardi, non ho tempo perché era venerdì sera.
Era venerdì sera.
E
sì.
Ho detto, guarda, domani devo preparare delle cose qui, da ricerche, notizie, contronotizie. Ho detto, Gabriele, c'è 18 anni, per cortesia, vai lì e vedi com'è la storia, se devi dare delle punizioni, eccetera. Gabriele è andato insieme a Adriano e Dora, appena è andato lì nel mio nome, perché gli ho detto a Andrea, guarda che adesso arriverà una correzione per questo. Non ho tempo di parlare, ma arriverà. Si sono presentati Gabriele, Dora e Adrian. Appena Andrea e Paul li hanno visti, hanno capito l'antifona. Subito hanno cominciato a chiedere scusa, a chiedere perdono, che hanno sbagliato. Non abbiamo neanche dovuto dare una punizione. Eravamo pronti a fargli perdere un film.
È vero.
Capisci? Loro, perché?
Subito hanno detto, ho torto. Sorry.
Subito tutti e due hanno detto, ho torto io, quasi litigano di nuovo. Questa, Andrea, è intelligenza pura questa. This is pure intelligence. You get smarter every day. Quindi,
no, però quindi, è stato
perché,
un bel esempio.
Perché i miei figli, perché sanno che io ho il bastone di pastore e lo uso, va bene? Lo uso, ci do punizione, cioè per esempio perdono un film, perdono una torta, perdono andare fuori, cose così, no? Quindi voglio dire, Dio c'ha il bastone,
sì.
Capisci?
C'è bisogno anche del timore di Dio.
Il diavolo ha sbagliato, si è pentito? No, l'inferno. Adam ed Eva hanno sbagliato, hanno disubbidito. Quando disubbidisci, il pentimento, sì, ti puoi pentire, ma c'è la punizione, perché hai disubbidito, non è mica uno sbaglio. E hanno pagato, capisci? Quindi, fratelli, senza timore di Dio non è sufficiente. Quindi, guarda, conosco storie di uomini che appunto sono cascati in quella trappola. L'amore non è sufficiente. Il nostro amore per il Signore è buono, ci vuole, ma non basta, il timore è indispensabile. Leggiamolo, Proverbi 3:7.
Proverbi 3:7. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Proverbi 1:7. Il timore del Signore è il principio della scienza, gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Proverbi 9:10. Il principio della saggezza è il timore del Signore, e conoscere il santo e l'intelligenza.
Quindi guardiamoci allo specchio, fratelli, e chiediamoci questa domanda: stiamo camminando nel timore di Dio? Va bene? Proverbi 1:7, il principio della sapienza, della conoscenza, è il timore del Signore.
Sì, amen.
Passiamo all'ultimo qui, Sansone.
Okay.
Vorrei parlare un po' di Sansone.
Impariamo anche da Sansone.
Sì, c'è qualcosa da imparare qua. Sansone chi era?
Era uno dei giudici di Israele prima che Israele aveva i re.
Esatto, lui fu giudice per 20 anni. Nessuno fu più forte di lui. Fu catturato dai Filistei, che gli cavarono gli occhi, lo misero in stato di schiavitù. Sansone morì gloriosamente, distruggendo 3.000 dei suoi nemici, ma non a poco prezzo, gli costò la sua propria morte. Perché avvenne questo? Cioè, sai, Dio ti manda a vincere battaglie, ha mandato che Gedeone, Giosuè, Mosè e tanti altri. Dio non li mandava a morire per uccidere. Un po' come fanno gli islamici oggi, si uccidono per uccidere. No, questa è stata un'eccezione. Però Dio non l'ha mandato, è stata colpa sua. Com'è che è successo questo? Il suo peccato era di avere un debole per cosa?
Per le donne.
Per le donne. Sempre le donne ci sono di mezzo.
Sempre le donne.
Ma ci siete sempre voi di mezzo.
Ma scusa, ma non si possono controllare gli uomini?
I musulmani hanno risolto il problema imbaccucandole tutte. E non hanno risolto niente. Quindi, aveva un debole per le donne, ma non donne normali, donne pagane, donne del mondo, donne che non facevano parte del popolo di Dio.
E quello è il problema.
Quindi senza morale e senza principi. Sansone, allora cosa fa? Rivelò ad una di queste donne, la sua amante
Dalila,
il segreto della sua forza, che stava nei suoi capelli mai tagliati per via del suo voto di nazireato. Fu abbastanza sciocco da rivelarlo a Delila, la quale prontamente lo vendette ai suoi nemici che lo imprigionarono, lo legarono a una ruota da mulino come un animale, senza occhi, cieco. Sansone fu unto e usato moltissimo da Dio. La cosa evidentemente gli va alla testa, si monta, diventa superbo. Fino a che giunge il tempo in cui lui si sente talmente in gamba da potersi permettere di rompere il suo segreto, il suo voto. Qual è la nostra lezione? Non lasciamo, fratelli, che i doni dello Spirito ci vadano alla testa come un'ubriacatura. Se tu sei uno che fa guarigione, se fa liberazione, se hai il potere di guarire, se sei un grande predicatore, se sei un grande evangelizzatore, se sei un buon pastore di chiesa, se sei un bravo insegnante, nessuno è meglio di te. Attenzione, che questo può diventare una superbia spirituale. Sansone era unto da Dio.
Sì, sì.
Va bene? E però gli è andato alla testa. Pensava che siccome è unto da Dio poteva andare con qualunque donna voleva, poteva ubriacarsi, poteva fare quello che voleva. Gli è andato alla testa, un po' come il stesso sbaglio di Salomone.
Sì, sì, sì.
Quindi attenzione a non ubriacarci coi doni dello Spirito. Rimaniamo piccoli, umili. Amen. Ricordiamoci che se non camminiamo nella volontà di Dio, stiamo camminando privi della sua armatura, camminiamo senza la spada e senza lo scudo. Ci esponiamo agli attacchi del nemico. Se questo è il caso nostro, dobbiamo confessarlo, pentirci, tornare alla retta via, a ciò che sappiamo essere la volontà di Dio in base alle scritture. Angela, io ti darei la parola.
Amen. Che Dio ci aiuta a imparare praticamente l'umiltà. In una parola, la lezione è umiltà. Perché l'orgoglio è stato il motivo di caduta di, abbiamo detto ieri, Salomone, oggi Lot, Saul e anche Sansone. È sempre l'orgoglio.
Quindi dovete prendere il diavolo sulla superbia.
Mm-hmm. Sì.
E come sono caduti i figli di Israele? Sono caduti nella difficoltà o nella ricchezza? Nel successo o nel fallimento?
Nel successo.
Il cristianesimo mondiale nel mondo occidentale, com'è che il diavolo li ha fagottati tutti? Con le ricchezze? Mm-hmm. Col materialismo di Babilonia?
Sì.
Li ha infagottati.
Sì.
Il diavolo tesse le sue ragnatele e gli dice: guarda, tu prendi in prestito dalla banca e c'hai una macchina scassata, ne compri una nuova. C'è una casa piccolina, puoi fare tua moglie felice che si lamenta sempre, una casa più grande. Firma qui, una piccola firma. Ah, ah, ah. E firmano mutui che sono prigioni di Auschwitz. Ci vogliono 5, 10, 20 anni. Io mi ricordo, sono andato a visitare una famiglia, eravamo in Austria, ti ricordi?
Sì.
E sono andati, ci hanno chiamato lì che stavamo facendo il giro di evangelizzazione, andavamo di chiesa in chiesa, ti ricordi?
Sì.
C'era
suo
fratello che ci portava con la macchina, io dormivo
in
macchina e guidava.
Sì.
Andavo a 170 all'ora, mi sono impazzito.
Una volta è successo, di solito era a 120, allora.
Gli ho detto, oh, devi andare piano.
Mi interessa, diceva, sì.
Arriviamo sempre tardi nelle chiese, andavamo di chiesa in chiesa, andavamo.
Lui diceva: sì signore, vado più piano. Sì. E poi appena andavi a dormire, lui di nuovo: 150, 170, oh no.
E mi svegliavo: cazzo, siamo già arrivati. E lui con questo risino, sì.
E il GPS diceva sempre: Achtung, Achtung.
Achtung. Però l'ha spento per non, che io non lo sentissi mentre dormivo.
Sì.
E arriviamo alla chiesa, a volte è arrivato in ritardo, mezz'ora in ritardo, e lui è fuori a aspettarci dalla chiesa. Dov'è il predicatore? Mm-hmm. E che veniva da un'altra chiesa.
Sì.
Gloria al Signore. Insomma, ci invitano a una casa lì, a dove era? A Vienna, no?
Sì.
Invitano a una casa, arriviamo, con chi era? Con te, no?
Sì.
Con te c'era anche mio figlio.
C'era Gabriele e anche Davide.
E Davide. E allora arriviamo lì e ha detto, ok, la parola fratello Giuseppe. E allora ci siamo tutti riuniti in questa casa. Bisogna predicare, questa casa è bella, cosa. Sì, questa casa abbiamo appena comprato, caspita, sì. Dice sì, mi hai fatto un mutuo,
sì.
E quanto ci mettete a pagarlo? 30 anni, ho detto, io sono rimasto freddo, e mi fa, ma ci benedici fratello Giuseppe? Ho detto, guarda, io vi consiglio di venderla subito.
E tristemente siamo andati lì perché il problema principale di quella famiglia era problemi matrimoniali tra marito e moglie. Non c'era unità, erano al passo di divorziare. Hanno fatto questo mutuo nel momento sbagliato.
E probabilmente sta la moglie che si lamenta o il marito che si lamenta, quindi per riparare il matrimonio compriamo una casa mutuo 30 anni. Ti sei comprato un pezzo di Auschwitz.
Sì.
Sei un salame. Va bene, cosa fai un mutuo di 30 anni? Va bene.
Io volevo solamente dire, perché il punto di tutto questo è l'umiltà, no? Come ha detto Angela, è uno dei miei versetti preferiti nella Bibbia, è Isaia 57,15, che dice: io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è umile di spirito. Il Signore dimora con quelli che sono in umiltà.
Ripetere il riferimento?
Isaia 57,15.
Io sono in alto, però dimoro con chi è umile.
Chi è umile di spirito. Perché c'è la presenza del Signore quando siamo in umiltà. Quando
Amen.
Siamo in orgoglio, in superbia,
Amen.
Non c'è la sua presenza. E questa è la cosa più speciale, più importante nella mia vita, di cercare questo.
Il Dio che ha schioccato le dita e ha creato le galassie, le montagne con l'argento, con il ferro, con l'oro, con il rame, le montagne con i diamanti, schioccando le dita, è venuto qua, si è fatto uomo e raccoglieva i pezzetti di pane dopo che aver moltiplicato pane e pesce, basta che schioccava le dita, no, raccoglieva i pezzetti di pane. Quindi io, Dio, il più alto di tutti, sto con chi è umile.
Dimoro con chi è umile.
Dimoro. Quindi, fratelli, dimorare con Dio non è essere un grande prete, pastore, che ti portano con la portantina sulle spalle, come fanno con quelle statue. Se una volta portavano i capocchi di chiesa, li portavano in spalle sulle portantine. Come sai, come fanno adesso con la Madonna, no? Poi si sono vergognati e hanno smesso. Adesso si fanno sempre baciare le mani, però, come fanno in Sicilia con la mafia, sai? Baciamo le mani, Don Pasqua, Don Calogero. Ma adesso la Sicilia sono spostati nelle chiese. Senti, cambiamo discorso, Angela.
Ok, facciamo una pausa musicale. Ascoltiamo Marcello Marocchi, figlio prodigo.
Ecco, questo qui era quello che Lot doveva fare, che Salomone doveva fare, che Saul doveva fare, Sansone doveva fare, e che noi dobbiamo fare.
Amen, amen.
Abbiamo capito, teste dure che siamo.
Che Dio ci aiuti, amen.
Adesso ho capito, ma domani non lo so se sarò così obbediente. Perché di solito cado anche io.
Sì, d'accordo, però almeno cerchi di non cadere,
sì,
no? Sennò,
e voglio, amen.
Sennò, amen. Sennò guai.
Amen.
Certo che cadiamo il nostro mestiere, però cerchiamo di imparare, no?
Amen.
Musica, grazie maestra.
Gesù. E dopo questa canzone ascoltiamo una registrazione in audio della chiamata in Skype che abbiamo fatto con Graziana. Graziana è una dolce, dolce sorella, adesso la conoscerete anche voi. E ha chiesto preghiera di liberazione, ha detto che già da piccola gli hanno fatto malefici da parte di sua zia e quindi tutta la sua vita è andata male. Adesso ha 40 anni, ha detto che non ha un lavoro, non è riuscita né a laurearsi né a sposarsi, e quindi tutto va storto nella sua vita. Ma è stata una bellissima, bellissima vittoria di Gesù, cominciando da venerdì, quando abbiamo fatto il primo collegamento Skype, e finendo stamattina, dopo che abbiamo cominciato la diretta, Giuseppe era ancora in Skype, ma è stata liberata. E ascolteremo la chiamata in Skype dopo questa canzone di Marcello Marocchi.
Sì, aggiungi anche che lei ha ricevuto una maledizione, una fattura, ha fatto anche una donna che era gelosa di lei perché per via del suo fidanzato, mm-hmm, e voleva rubarglielo, e allora e da tanti anni gli ha fatto una fattura e questo demone è entrato, cioè in lei, in Graziana, e lo abbiamo interrogato questo demone e ha detto: cosa fai? Dice: il mio scopo è di ucciderla, mi ha mandato per ucciderla.
Mm-hmm.
E perché la devi uccidere? Beh, mi ha detto prima perché questa donna, sentirete adesso la registrazione, il diavolo stesso che parla, dice prima perché questa donna rivale, che per via di questo fidanzato eccetera, fidanzato che adesso non c'è più in giro, è una cosa vecchia, e l'ha presa in odio, ok? E allora lei, questa donna, ha fatto un patto col diavolo e ha detto: io ti do la mia anima se la uccidi. E così questo demone dice: adesso lei appartiene a me e adesso io posso ucciderla, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, mm-hmm, ascoltate la storia, molto interessante, molto, molto, molto interessante.
Amen, amen, amen.
Gloria a Dio.
Grazie Gesù. Marcello Marocchi, figlio prodigo.